Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. L'appuntamento quotidiano con la redazione, ogni giorno la cronaca dei fatti che segnano questa giornata, giovedì 6 novembre, tante notizie dall'Italia oggi. C'è la manovra in primo piano, oggi ha parlato il ministro dell'economia Giorgetti in audizione, ma soprattutto ci sono le critiche molto dure arrivate dall'Istat e dalla Banca d'Italia, due soggetti istituzionali che insomma dicono quello che registriamo da tempo, che questa manovra è respiro corto, ma soprattutto avvantaggia i più ricchi, non certo il ceto medio, smentendo Meloni. Parleremo di questo, come parleremo ancora dell'arresto del generale al-Masri, un caso che continua a imbarazzare il governo, responsabile, lo sapete, di aver lasciato andare il torturatore libico, di averlo rimpatriato nonostante il mandato di cattura internazionale. Ma perché la Libia ha deciso di arrestarlo, se effettivamente è stato arrestato? Una delle domande che ci faremo oggi. Ci occuperemo poi di Anna Laura Braghetti, l'ex BR, morta oggi e che come altri suoi compagni ci lascia molti più non detti che verità sul caso Moro, ma in generale su quella stagione degli anni di piombo, quella stagione drammatica per la storia d'Italia, ci torneremo indietro a quegli anni. E poi tante altre cose che abbiamo in agenda, c'è la COP30 e i colpevoli ritardi dell'Italia nel raggiungere gli obiettivi di Parigi e tante notizie anche dalla Lombardia, dal locale, che riguardano le Olimpiadi di Milano e Cortina e nuovi dati molto allarmanti sulla violenza di genere in aumento soprattutto tra i più giovani. Queste insomma le notizie principali di queste ore, quelle che sentirete anche in esteri, nel giornale radio, a Metro Regione, subito dopo di noi. Però quella che segna la giornata di oggi è di certo il caso Paragon, di nuovo il caso Paragon. Perché c'è un nuovo nome tra gli spiati, si tratta di Francesco Nicodemo, esperto di comunicazione, ex spin doctor di Renzi, ma soprattutto fondatore di una società che segue la comunicazione del Partito Democratico. E dunque un salto di qualità in questo caso, un salto di qualità nello spionaggio che cambia le carte in tavola, di certo apre scenari inquietanti se in Italia sono state davvero effettivamente spiate anche le opposizioni. Questo sarà il nostro tema di giornata più tardi all'Orizzonte delle 20. Adesso gli altri fatti allora di oggi, partendo dalla manovra, come vi dicevo, saluto la nostra prima ospite che è Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat. Benvenuta, professoressa.
Buonasera a tutti.
Allora, professoressa, oggi è arrivato questo forte allarme dunque da parte di Banca Italia e di Istat sulle disuguaglianze nelle audizioni in Parlamento sulla manovra. Secondo Banca Italia le misure previste non incidono di fatto a diminuire le disuguaglianze, mentre secondo l'Istat, che lei ha diretto in passato, il taglio dell'IRPEF, che è una delle manovre principali in questa legge di bilancio, sostanzialmente dice avvantaggerà le fasce più ricche. Nello specifico dice questo l'Istat, glielo leggo: oltre l'85% delle risorse ricavate dal taglio dell'IRPEF saranno destinate alle famiglie dei quinti più ricchi della distribuzione del reddito. Innanzitutto le chiedo che cosa significa nello specifico quest'ultima frase.
Allora, vuol dire semplicemente questo. Intanto, diciamo, la misura della manovra riguarda la riduzione di questa aliquota dell'IRPEF che va dal 35, si abbassa al 33%, e dovrebbe coinvolgere, secondo l'Istat, circa 14 milioni di contribuenti. E dare un beneficio medio nell'anno di 230 euro. Qual è il problema? Che chiaramente guardare solo il beneficio medio non va bene, bisogna capire a chi arriva, cioè quella è una media, dobbiamo capire se arriva di più alle persone che magari hanno più bisogno o se arriva di più a persone che già guadagnano molto.
È la
Allora,
stima è che arriverebbe di più a chi ha un reddito dai 50.000 euro
esatto,
in
e
su.
qua si dice 2 quinti più ricchi della popolazione assorbiranno 2 quinti, quindi mettendo in ordine tutto i contribuenti sulla base del reddito che percepiscono, quello che viene fuori è che l'85% di questo stanziamento va a finire a questi 2 quinti, quindi non va a finire né al quinto, diciamo, a quel 20% di famiglie che sono più povere, ma neanche a quel 40%, no, che si ritrova nella fascia intermedia. Perché? Perché quella aliquota si applica a tutti con la stessa percentuale e quindi chi guadagna di più prende di più.
Chiarissimo,
Quindi le famiglie
professoressa.
più povere hanno 102 euro all'anno da tutto ciò. Ma quelle più ricche hanno più di 400 euro all'anno. Allora, che
Si
cosa
vede la
ci
sproporzione,
faranno?
certo.
Sì, ma che ci faranno quelle più ricche con questi 400 euro? Non è che gli cambierà chissà che, no? Mentre invece quella cifra potrebbe essere molto più importante per le famiglie che hanno dei redditi bassi. Quindi il problema vero, l'Istat dice addirittura che l'8% delle famiglie assorbirà metà delle risorse, sono quelle più ricche. Quindi, che si fa fare una misura del genere? Noi siamo un paese che è arrivato nel 2024 al record di povertà assoluta, cioè noi siamo a 5 milioni e 700 mila persone che sono povere assolute e ci troviamo in questa situazione che abbiamo raggiunto il picco più alto. Allora era questa la misura di cui c'era effettivamente bisogno?
Eh sì.
Aggiungiamo a questo che c'è un altro dato, e cioè che abbiamo una crescita anche delle persone che rinunciano a visite o a accertamenti diagnostici, e questa è una crescita incessante che c'è stata negli ultimi anni dopo la pandemia, e siamo arrivati a quasi il 10% della popolazione,
Eh
cioè
sì, c'è
quasi
anche
6
quell'aspetto là che
milioni.
riguarda la salute dei cittadini. Senta, Linda Laura Sabbadini, ma dato che il governo dice sempre che questa è una manovra che risponde soprattutto alle esigenze del ceto medio e insomma, in base ai dati che lei ci ha illustrato, ci fanno venire qualche dubbio, ma che cos'è il ceto medio oggi in Italia?
Ma definizioni sul ceto medio, come si sa, se ne parla molto, ma sono poco misurate. Quindi è difficile rispondere a una domanda di questo tipo. Se lo vediamo in relazione alla valutazione che si faceva prima, no? Quindi tenendo conto dei quinti proprio di reddito equivalente, ci rendiamo conto che è un segmento di famiglie cospicuo che ha vissuto comunque in questi anni una pressione molto forte anche da un punto di vista dei problemi che sono stati legati soprattutto all'inflazione e che quindi si è trovata a fare i conti con problemi che prima, subito dopo la pandemia, che è stato un momento di shock trasversale per il paese, si è trovata ulteriormente di fronte anche a dover fare i conti con problemi di crescita dei prezzi e nello stesso tempo difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro soprattutto dei giovani, perché ricordiamoci sempre che i giovani nel nostro paese, quelli da 25 a 34 anni, quindi non proprio i giovanissimi, ancora non sono riusciti a tornare ai livelli di occupazione del 2008-2009, prima,
Prima
diciamo,
della
di
grande
prima
crisi
della
del
crisi
2008, certo, ma
del
dunque, professoressa,
2008-2009.
questa manovra
Ci
non
sono quasi
risponde a
arrivati.
quella fascia di popolazione che lei sta descrivendo, possiamo dire questo?
Come?
Questa manovra dunque non risponde alle esigenze di questa fascia di popolazione che lei sta descrivendo, dunque, anche in base a questi ultimi dati sull'IRPEF.
Allora, il problema che c'è è che a fronte di criticità come quelle che ho segnalato, quindi di povertà assoluta, di forte stress sulle famiglie medie e basse, a reddito basso, la priorità doveva essere una priorità per i più fragili. Teniamo conto che non sono state neanche stanziati i fondi per gli anziani non autosufficienti. Le fragilità in fasi di questo tipo dovrebbero essere al primo posto.
Senta, professoressa, sappiamo che lei è uscita con un libro in cui racconta, immaginiamo, anche molti, molti aspetti che ci ha già illustrato in questa intervista. Si intitola Il paese che conta, come i numeri raccontano la nostra storia, edito da Marsilio. Quando esce, insomma, ci racconti qualcosa in più.
Allora, il libro è uscito, quindi lo trovate in tutte le librerie, su Amazon, dove volete, e è proprio, l'obiettivo è quello di far capire quanto i numeri siano importanti per una democrazia. Quindi in questo libro si racconta, ma si racconta proprio, quindi non è una cosa complicata in termini di numeri, l'ho resa proprio più semplice possibile. Si racconta come si è evoluto il paese in questi anni, come si sono evolute le disuguaglianze, quanto sono aumentate, quanto sono diminuite e quanto le statistiche sono riuscite a dare visibilità agli invisibili. E quindi si trovano anche molti dati curiosi, molte cose, diciamo, interessanti che magari non ci aspetteremo, tipo il tempo libero prima dell'avvento di internet all'inizio degli anni 90, quando internet ancora non c'era, come si sviluppavano le attività di ciascuno di noi. C'era una cosa carinissima che è emersa dalle indagini Istat, che c'erano 400.000 uomini che si dilettavano nel tempo libero a ricamare o a fare la maglia, una cosa curiosa, e questi in 20 anni poi sono cresciuti di 3 milioni e mezzo, tanto per dire. Questa è una cosa che serve a capire come siamo cambiati dagli
Come
anni 50 a oggi, ma anche a capire quanto è importante la statistica ufficiale, perché la statistica ufficiale è un bene pubblico e abbiamo assoluto bisogno di rafforzarla, perché è un pilastro della democrazia. Nel mare di numeri che ci sono, di fake number e di fake news, quelli che sono numeri di qualità, dobbiamo saperli
Eh
leggere,
sì, anche
dobbiamo
alla luce,
seguirli.
alla luce della legge di bilancio che abbiamo discusso, sicuramente un manuale che ci può aiutare anche in quello. Grazie professoressa, la salutiamo, ricordiamo allora il libro Il paese che conta, come i numeri raccontano la nostra storia, edito da Marsilio, lo trovate dunque già disponibile. Grazie Linda Laura Sabbadini.
Grazie a voi, grazie.
A presto. Era Linda Laura Sabbadini, statistica e già direttrice dell'Istat, l'Istituto di Statistica, che ha fatto dunque questi rilievi molto duri nei confronti della legge di bilancio del governo Meloni. E si è parlato molto in questi giorni riguardo a questa manovra anche dei tagli imposti ai ministeri, tra i più definanziati c'è quello dell'ambiente, un fatto ovviamente che non sorprende se si pensa all'attenzione dedicata alle politiche green da questo esecutivo, ma insomma un fatto comunque rilevante se si pensa come si è cambiato il clima, no, in tutti questi anni sull'ambiente e anche alla luce dell'appuntamento importante che arriva proprio in questi giorni. Parlo ovviamente della COP30 in Brasile che si apre proprio in questi giorni. Oggi ad esempio è iniziato il consueto prevertice dei leader che apre la conferenza con l'arrivo dei capi di Stato e di Governo dal mondo e soprattutto con alcuni assenti quest'anno che sono Cina e Stati Uniti. Il vertice è quello che deve stabilire a che punto sono gli impegni a 10 anni dagli accordi storici di Parigi, obiettivi ancora molto lontani, lontani soprattutto anche per l'Italia, per il nostro paese. Ne parliamo con Simone Ogno, campaigner Finanza e Clima di Recommon. Benvenuto Simone.
Buonasera, buonasera a tutte le persone in ascolto.
Allora, perché Recommon oggi ha pubblicato un rapporto che fa nomi e cognomi di chi in questi 10 anni ha remato contro gli accordi di Parigi in Italia, ci ha fatto sostanzialmente perdere tempo prezioso. Chi sono?
Sì, fondamentalmente quando andiamo a parlare di clima, di conferenze sul clima intorno a questo periodo dell'anno, come ormai da tanti anni a questa parte, ci si focalizza spesso e volentieri su le azioni dei governi, perché poi sono i governi a partecipare alle conferenze sul clima, come quella che prende inizio a Belém proprio in questi giorni, soprattutto a partire dalla settimana prossima. Poco però si parla di chi c'è dietro l'operato dei governi e chi forza la mano dei governi in Italia come nel resto dei paesi del mondo. E dal nostro punto di vista, sicuramente privilegiato lavorando costantemente su questi argomenti, vediamo che a forzare la mano dei governi tante volte sono sia le grandi multinazionali del settore energetico che le principali istituzioni finanziarie, siano esse pubbliche o private. Perché tante volte ci siamo accorti che hanno un potere negoziale, per usare un eufemismo, sicuramente molto più forte dei governi, ed è questo che poi permette di appunto forzare la mano agli stessi.
Alcuni esempi, Simone?
Sì. Sì, fondamentalmente in Italia stiamo parlando di multinazionali energetiche come Eni o Snam o di istituzioni finanziarie private come Intesa San Paolo, come la Banca Commerciale Intesa San Paolo, come SACE, che è l'assicuratore pubblico, l'agenzia di credito all'esportazione controllata dal MEF. Tutti questi soggetti, almeno negli ultimi 10 anni dalla nostra analisi, hanno portato avanti delle politiche sia da un punto di vista di business, piani di investimento come Eni e Snam, improntati sull'espansione del loro business, improntato sui combustibili fossili, quindi aumento delle operazioni di ricerca, produzione e trasporto, soprattutto di petrolio e gas, e poi dall'altra parte ovviamente operazioni di questo tipo non potrebbero esistere senza il supporto finanziario di prestiti e investimenti delle banche private o delle garanzie sui prestiti di assicuratori pubblici come SACE appunto. E questo è un po' quello che noi chiamiamo un po' in controtendenza, un po' a rispondere a chi parla dei campioni italiani. Ecco, per noi il sistema Italia è un po' questo, è un sistema Italia improntato sull'energia fossile, sulla grande commistione tra gruppi industriali e finanziari che poi forza la mano al governo portando i suoi interessi e facendo modo che gli impegni vengano sul clima e sull'ambiente vengano annacquati.
In maniera trasversale ai governi, da quanto abbiamo capito dunque.
Assolutamente, visto che stiamo parlando, la nostra analisi appunto copre gli ultimi 10 anni dalla conferenza sul clima di Parigi del 2015 a oggi, quindi negli ultimi 10 anni si sono succeduti almeno 5 governi di varia estrazione politica. Ecco, sicuramente la presenza di questi grandi gruppi industriali e finanziari è riuscita a influenzare l'operato di tutti senza alcuna distinzione. Sicuramente in questo periodo, in questa congiuntura storica, dove abbiamo da un lato il negazionismo della crisi climatica ben rappresentato dall'amministrazione Trump a livello internazionale, ma anche del riduzionismo della crisi climatica come ben rappresentato dal governo italiano, la situazione è sicuramente ancora peggiore, ovvero rinnegando le cause antropiche, ovvero lo sfruttamento insensato dei combustibili fossili nell'esacerbare la crisi climatica che stiamo vivendo.
È ancora possibile raggiungere, secondo te, Simone, quegli obiettivi di Parigi 2015?
Ma in questo momento almeno le ultime rilevazioni scientifiche ci dicono che abbiamo già sforato o stiamo sforando proprio adesso mentre parliamo l'obiettivo di mantenere le temperature al di sotto dell'aumento di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali e siamo addirittura di bucare l'obiettivo dei 2. Quindi in questo momento è davvero difficile dire se siamo ancora come dire in corsa o meno per raggiungere degli obiettivi positivi. Quello che è sicuro è che non dobbiamo smettere sia come singoli cittadini e cittadine che come organizzazioni della società civile, gruppi di base, movimenti eccetera, a spingere, fare pressione su il settore privato e sui governi affinché appunto prendano delle decisioni che siano forti, robuste, non annacquate. Questo non possiamo smettere di farlo perché comunque ogni passo in senso positivo che facciamo è una conseguenza della crisi climatica in meno, visto che già la stiamo pagando in termini materiali, perché le conseguenze poi dei fenomeni naturali estremi e la crisi climatica li stiamo pagando e l'Italia li paga soprattutto essendo uno degli hotspot climatici, essendo all'interno del bacino del Mediterraneo che si sta surriscaldando velocemente.
Lo sappiamo bene questo, sì. Simone Ogno, Recommon, grazie mille davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
A presto. Ci sarà modo e tempo di parlare della COP30 in Brasile con tutti gli aspetti, con tutti i temi di cui si discuterà alla conferenza dell'ONU sul clima che si apre in questi giorni a Belém, in Brasile. Già le notizie sull'assenza dei grandi leader Stati Uniti e Cina in primis nel giornale radio delle 19.30. Ci sono i titoli alle 18.30, ma prima di lasciarvi alle notizie, un ultimo argomento in questa prima mezz'ora dell'Orizzonte. Ne parliamo insieme a Enrico De Aglio, giornalista e scrittore, che saluto. Ciao Enrico.
Ciao a tutti.
E parliamo ovviamente di Anna Laura Braghetti, l'ex brigatista, l'ex componente delle BR, morta oggi, aveva 72 anni, morta in seguito a una malattia, ricordata soprattutto per essere stata coinvolta nel rapimento Moro nel 78 e per aver partecipato poi all'80 all'omicidio di Vittorio Bachelet, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura dell'epoca. Arrestata e condannata all'ergastolo, fu poi ammessa alla condizionale nel 2002. Questo, Enrico, giusto per ricordare brevemente la sua storia, ma quello che ti chiedo è, insomma, se ne va un'altra di quelle figure storiche degli anni di piombo, un'altra brigatista che se ne va con più non detti che verità su quel pezzo di storia d'Italia, come del resto anche altri suoi compagni. Come inquadrare dunque la sua figura, Enrico?
Inquadrarla francamente non so, è di una storia di una dispiante mediocrità, direi. Cioè la storia che lei ha raccontato, che naturalmente è vera, è che lei era una ragazza di buoni sentimenti, compagna, movimento, eccetera, e che venne convinta di affittare questa casa, perché era una persona insomma fuori dal giro, pulita e via di seguito, che era poi l'appartamento di via Montalcini in cui venne tenuto Moro per 55 giorni e poi fu ucciso nello stesso palazzo. E lei aveva il compito di portargli da mangiare, in sostanza, di fare la vivandiera, e cosa che ha fatto per tutto il tempo senza che nessuno si accorgesse mai di niente. E poi ha assistito al suo omicidio e poi dopo ne ha fatti altri, come avete ricordato, uno particolarmente efferato che è quello di Bachelet nell'80, che gli ha sparato a bruciapelo sulle scale dell'università, insomma. tutto questo credo 25 anni. E poi dopo questo è stata arrestata, ha fatto galera, eccetera, e poi dopo ha cominciato un percorso soprattutto di scrittura, ha scritto parecchio. Se devo dire la verità, io trovo i suoi libri terribili. Prima di tutto si erge a vittima, dice, insomma, io ero animato da buoni sentimenti, però sono capitato in questa cosa qua. Non dice neanche mi dispiace, insomma, dice delle cose del genere. A un certo punto, per spiegare la sua buona fede, la sua cosa tutta, dice: io ero quello che andava a comprare il da mangiare per Moro, andava al supermercato, ho sempre tenuto tutti gli scontrini di quanto spendevo e le Brigate Rosse non mi hanno mai restituito. Ecco, questo è il livello, secondo me, della Baghetti. La Baghetti ha avuto una fortuna nella vita, che è quella di che la sua figura è stata scelta da Bellocchio,
sì.
Per il film, i due film che ha fatto, in cui si immagina che lei invece abbia fatto quello che non ha fatto, cioè che si sia ribellata a questa condizione e abbia aiutato Moro a fuggire, per esempio, o che si sia opposta al suo omicidio.
Sì, una ricostruzione, un identikit fatto da Bellocchio, molto criticato anche dal legale oggi delle vittime. Enrico, però, alla luce di tutto quello che ci stai raccontando, io insomma ti ripeto un po' la domanda con cui ti ho introdotto: se insomma ci potevamo, era opportuno aspettarsi qualcosa di diverso da lei e dagli altri brigatisti negli anni dopo aver scontato la pena, diciamo così, ci dovevamo aspettare qualcosa di diverso per fare più chiarezza, più luce su quegli anni di quella stagione?
Sì, credo che alla fine di tutta questa vicenda qui ci sia stato un enorme compromesso, chiamiamolo, se vogliamo usare queste grosse parole, Stato e Brigate Rosse, eccetera, per cui meno si andava a fondo e meno si sapeva ci fu una trattativa o no, chi c'era dietro, insomma tutte queste cose qui di cui parliamo per anni e anni e anni, si metteva una pietra sopra e tutti hanno fatto la loro galera, insomma, e poi tutti sono usciti e quindi quello è successo. E devo dire insomma che questa conclusione è tipica, insomma, di una storia italiana, insomma altre storie adesso. Sono passati quasi 50 anni, no? dagli avvenimenti, eccetera, stanno morendo tutti, ci sono poche persone ancora che possano dire, e se non hanno parlato fino adesso non parleranno più, secondo me. E quindi, non so, se dovessi dire una figura che è stata emblematica di tutto questo passaggio, cose del genere, è Cossiga. Cossiga che ha, diciamo, è stato eletto Presidente della Repubblica proprio perché faceva da garante su quello che si poteva dire e quello che non si poteva dire. Cosa che ha tenuto per un po', poi lui, come sapete, ha dato, insomma, non ce la faceva più a tenere, e c'è tutta la storia che sappiamo della sua pazzia, eccetera, eccetera. Però, insomma, la storia secondo me è andata così. Non ci potevamo aspettare molto di più, insomma. Se uno pensa che la testa migliore lì, che era Renato Curcio, dopo l'uccisione di Moro, disse il più grande atto di umanità che in una società divisa in classi, ci si rende conto anche dello spessore, insomma, delle persone di cui parliamo. Ecco.
Questo sembra sì il senso e anche la lettura che possiamo dare a quasi 50 anni, dunque, da quel pezzo di Storia d'Italia. Grazie Enrico per essere stato con noi, come sempre.
Grazie a voi.
A presto, Enrico De Aglio, giornalista e scrittore. Ricordiamo i suoi libri su quella stagione, quella degli anni 70. Adesso linea al giornale radio, poi torniamo insieme con l'Orizzonte.
Delle
18:35, ben ritrovati all'Orizzonte. Seconda mezz'ora di trasmissione insieme a un ospite, Luigi Ambrosio. Ciao Luigi, benvenuto.
Ciao Mattia, ci rivediamo insieme per una volta qui dentro nello studio 2 a fare l'orizzonte.
Infatti ho detto un ospite giusto così per...
Infatti ti dicevo, ma tu metti la sigla a 18.35, io non la metto
dipende,
mai.
Dipende, come mi gira, un vabbè, po' come mi gira. Vabbè. Luigi, sì. Insomma, con te per parlare questa notizia che stai seguendo da giorni per il giornale radio, cioè da ieri, da quando è tornata in auge il caso Al-Masri, perché ieri si è saputo, ricostruiamo brevemente quello che è successo, il generale libico, il torturatore di migranti nella prigione di Mitiga, è stato arrestato ieri in Libia e ovviamente si è alzato subito un gran polverone perché le opposizioni hanno attaccato il governo, hanno detto ah, adesso l'hanno arrestato in Libia, allora perché non l'avete arrestato voi quando avete avuto la possibilità di farlo? Invece le cose andarono diversamente, ci ricordiamo fu rimpatriato proprio in Libia con un volo di Stato da parte del governo e da lì tutto un gran filone di notizie e di casi politici importanti che portarono anche a un'inchiesta, un'indagine del Tribunale dei Ministri. Si parla ancora oggi del caso Al-Masri tra opposizione e maggioranza perché c'è stata una risposta poi del governo. Che
guarda, ieri eravamo qui proprio in questo studio più o meno a quest'ora con Sandra Zampa del Partito Democratico, esce un'agenzia che riporta le famigerate fonti di Palazzo Chigi, che insomma per gli addetti ai lavori significa che ha parlato con l'agenzia ANSA un sottosegretario, non facciamo nomi, però insomma sappiamo chi sono, no? Quegli uomini che lavorano attorno a Giorgia Meloni, e ha dato delle informazioni in maniera non ufficiale. Cosa diceva questa informazione non ufficiale, però allo stesso tempo invece ufficiale? Che il governo, quando aveva diciamo nel carcere di Torino custodito Al-Masri, aveva ricevuto praticamente nello stesso momento la richiesta di estradizione da parte della Corte Penale Internazionale, di cui noi siamo membro e quindi saremmo stati tenuti a consegnare Al-Masri alla Corte Penale Internazionale, all'AIA, e la richiesta di arresto da parte del Tribunale, la Procura di Tripoli, della Procura della Repubblica non so se si chiami così, di Tripoli.
Sì. Comunque
e quindi insomma hanno scelto Tripoli, lasciando intendere, questo poi dopo è una interpretazione, no, un'estensione del loro pensiero, che poi ci avrebbe potuto benissimo pensare la Libia a consegnarlo eventualmente all'AIA. E questa cosa già di per sé diciamo era piuttosto, possiamo dire, imbarazzante.
Sì.
Il governo italiano, no, perché neanche il coraggio di continuare a sostenere la ragion di,
certo,
Stato.
Prima non era mai emersa questa giustificazione. Adesso ci dicono c'erano due richieste di arresto per
Al-Masri,
una dell'AIA che sapevamo e l'altra libica.
Di Tripoli, e noi l'abbiamo dato a Tripoli. Ma la cosa clamorosa è che questa mattina il Tribunale dei Ministri, quindi un organismo dello Stato, ha smentito il governo e ha ricostruito come è andata e ha spiegato che la richiesta di arresto da parte delle autorità di Tripoli era arrivata dopo che Al-Masri era già tornato in Libia. Quindi veramente una brutta figura che si somma a una modalità dove forse anche dal punto di vista della dignità, no? Cioè, insomma, siamo veramente a livelli estremamente bassi. Avrebbero a questo punto forse potuto continuare a sostenere cinicamente la ragion di Stato, perché sappiamo che il generale Al-Masri fa parte, o faceva, chi lo sa, l'hanno arrestato, adesso capiamo, fa parte comunque della struttura di potere libica che garantisce all'Italia quegli accordi che sono stati stipulati nel 2018 dal governo Gentiloni, attenzione, dal centro-sinistra, che consentono, come dire, tenere lì i migranti in Libia, in quei famigerati centri, no, dove avvengono queste violenze, queste torture, in nome per conto del nostro paese, che altrimenti verrebbe, come dire, sarebbe oggetto di questi viaggi dei migranti.
Il famoso memorandum sulla Libia, che è stato rinnovato tra l'altro da pochi giorni, viene automaticamente rinnovato, anche questo governo ha fatto lo stesso.
E io ti dicevo mettevo il punto di domanda, l'hanno arrestato? Punto di domanda, questa è una domanda che si fa Claudia Gazzini, che è un'esperta di Libia, fa parte del Libia Crisis Group oltre che dell'ISPI, l'abbiamo intervistata pochi minuti fa in realtà, perché non poteva essere in diretta adesso, quindi abbiamo fatto registrato, e lei mette in dubbio persino il fatto che Al-Masri sia stato fermato. Poi alla fine sostiene una tesi, un'ipotesi, non una tesi, un'ipotesi sul perché sarebbe stato, che non si dis- distanzia molto, questo è un po' singolare, da quello che ci diceva ieri Luca Casarini di Mediterranea, no?
Cioè,
sentiamolo, però sostanzialmente una manovra per evitare che finisca all'Aia.
Ah, molto interessante, perché poi sì, c'è tutto quello che sta succedendo in Libia in questo momento, oltre al gran cancan in spiega. Italia del governo. Allora, Gazzini, intervistata da Luigi Ambrosio. Ciao Luigi, grazie.
Ciao. La Libia rimane un paese diviso dove si cerca, almeno a livello internazionale, di avviare un processo politico per unificare le due parti, però di fatto è una realtà in cui le due parti, ossia Dbeibah da un lato a Tripoli e Haftar dall'altro nell'est, consolidano e stanno cercando di consolidare il loro potere. Quindi l'arresto di al-Misri avviene diciamo in questo contesto, dove Dbeibah vuole rimanere al potere a Tripoli e vuole, e ci sta provando ormai da mesi, eliminare più o meno e fare fuori, far arrestare, far diciamo indebolire i suoi avversari, e il Misri e quelli che al Misri appoggia rientrano in quella categoria dei proprio non propri amici di Dbeibah.
Quindi insomma non era necessario affermarlo, però visto che siamo qua, sgombriamo il campo da ogni dubbio. Nulla a che vedere con discorsi relativi ai diritti umani, naturalmente.
Io ho i miei dubbi, nel senso che le violazioni dei diritti umani avvengono a Tripoli quotidianamente, non solo a Tripoli, anche nell'est, si parla di arresti sommari, persone comunque in detenzione per lunghi periodi, quindi io personalmente che seguo la Libia da anni vedo questa manovra come una manovra politica, ammesso e non concesso che sia stato veramente arrestato, perché io di foto di lui arrestato non l'ho visto, ho visto solo un comunicato del procuratore e appunto da persona che segue da anni le vicende libiche, anche quelle giudiziarie. Quando un procuratore mi dice abbiamo fatto le indagini, abbiamo fatto un mandato di arresto e quindi abbiamo arrestato qualcuno, a me viene da sorridere, perché in Libia le cose non funzionano così.
Come funzionano?
Nel senso, più delle volte uno viene arrestato, una persona comune in Libia, diciamo, viene rapito da una milizia X, da una persona X, compare. Dopodiché questa milizia che ha preso questa persona va dal procuratore e gli dice: caro mio, adesso per piacere facci un mandato di arresto per questa persona, e di solito i capi d'accusa sono corruzione e cose varie. Quindi è un processo al rovescio, cioè chi ha il potere va, detiene e va ad arrestare la persona che gli interessa, e dopodiché si fa dare il mandato di arresto del procuratore per legittimare questa detenzione non proprio legale. Quindi invece adesso si sta parlando di indagini, mandato di arresto e arresto, però io una foto di El Masri arrestato in detenzione effettiva non l'ho vista. Finché non la vedo e finché non sento anche familiari, persone che protestano a questo arresto, Ho le mie riserve.
Senta, tornando a quello che ci diceva all'inizio, il quadro dell'equilibrio politico in Libia, che conseguenze ci potrebbero essere in relazione al nostro paese, che naturalmente ha un ruolo e un interesse molto importante in Libia? L'abbiamo visto anche con la riconsegna di al-Misri alle autorità.
Sì, certo, sai, a questo punto la domanda che uno si pone, almeno io mi pongo, è: questo cosiddetto arresto poi porterà la consegna di al-Misri all'Aia? Se così fosse, allora rischia di essere imbarazzante per l'Italia, nel senso che all'Aia poi sarà soggetto di indagini, interrogatori, eccetera, eccetera, che forse diciamo metterà nero su bianco quello che al-Misri ha fatto tutti questi anni, anche diciamo con con, diciamo, una cooperazione italiana. Però mi chiedo se invece questo cosiddetto arresto serva e cosiddetto iter giudiziario che il procuratore dice di avere avviato invece non serva proprio per eliminare l'ipotesi di un trasferimento all'AIA, ossia dire no, noi abbiamo un sistema giudiziario perfettamente funzionante, e, lo portiamo ai nostri tribunali e decidiamo noi che cosa farne. Io, avendo seguito vari altri casi giudiziari, dico che proprio un giudizio di un tribunale che sia un onesto giudizio del crimine o malefatte della persona, diciamo che non l'ho visto molto spesso in Libia. Quindi anche su questo temo che ci sia una volontà politica di fare di avviare un iter giudiziario per evitare l'espatrio e la consegna all'AIA. Potrei sbagliarmi, però queste sono le mie sensazioni.
Era Claudia Gazzini del Libia Crisis Group, intervistata da Luigi Ambrosio. Voi siete sempre all'ascolto dell'Orizzonte di Radio Popolare, sono le 18:46 minuti, a quest'ora è sempre l'ora in cui capiamo meglio quello che è successo oggi in Lombardia, Milano e non solo. Lo facciamo insieme alla redazione di Metro Regione, oggi incredibilmente al completo qui nello studio 2 di Via Olearo. Ciao Luca Parena, ciao Chiara Manetti.
Ciao, buonasera. Ciao. Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Allora, buonasera ragazzi, sono tre le notizie principali oggi, tre notizie importanti dal locale. Una è arrivata proprio pochi secondi fa, quindi la leggiamo insieme dalle agenzie. Ci racconta che un ragazzo di 12 anni è stato travolto da un furgone intorno alle 17:30 a Milano mentre si trovava a piedi in via Bernardino Verro in città, a Milano appunto. Il ragazzo era incosciente all'arrivo dei sanitari sul posto, dove erano presenti anche i genitori, in condizioni gravissime, trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dunque un altro incidente stradale che coinvolge in questo caso un ragazzo molto giovane, un pedone, lo raccontiamo spesso Luca, insomma è una delle notizie anche queste in senso più ampio presente a Metro Regione.
Eh sì, anche perché soltanto ieri, sempre a Milano ma in un'altra zona della città, tra Porta Venezia e Piazzale d'Ateo in via Fratelli Bronzetti, un 87enne era stato travolto sulle strisce pedonali e investito da un furgone. Tra l'altro poi il responsabile di questo incidente si era anche dato alla fuga, è stato fermato soltanto poi questa mattina, e questa sera alle 19 era stato appunto annunciato dagli attivisti di Città delle Persone che appunto in diverse occasioni di questo tipo negli ultimi anni hanno fatto dei presidi per sensibilizzare sulla questione della sicurezza stradale a Milano, le tante vittime che ci sono tra pedoni e ciclisti in modo particolare. Questa sera alle 19, proprio sul luogo dell'incidente che è avvenuto ieri, è stato convocato un presidio. Adesso va ad aggiungerci
sì,
questa notizia arrivata proprio poco fa di questo ragazzino di 12 anni in condizioni molto gravi dopo essere stato investito in un'altra zona di Milano.
Entrerà sicuramente nel presidio anche quest'altra notizia, ce lo racconterà il nostro collaboratore Martino Fiumi, lo sentirete a Metro Regione. Luca, l'altra notizia importante di queste ore da Milano riguarda le Olimpiadi, che cosa è successo?
Esatto, a proposito di Fondazione Milano Cortina, ricorderanno magari gli ascoltatori e le ascoltatrici che più si interessano di queste questioni che hanno a che fare con i Giochi Olimpici Invernali, che peraltro ci saranno tra circa 3 mesi, insomma ormai si avvicina la data della cerimonia inaugurale. La notizia di oggi è che la giudice per le indagini preliminari di Milano, Patrizia Nobile, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale alla Consulta a proposito di quel decreto con cui il governo Meloni nell'estate dell'anno scorso, nel 2024, aveva definito un ente di diritto privato Fondazione Milano Cortina. Perché questa è una questione, diciamo, delicata? Perché la Procura di Milano l'anno scorso aveva acceso un faro su alcuni affidamenti diretti, alcuni appalti che Fondazione Milano Cortina aveva fatto tra il 2020 e il 2021, ma poi anche tra il 2023, anzi la più corposa era quella che riguardava appunto i servizi digitali e che chiamava in causa la grande multinazionale Deloitte. Sì. E nel momento in cui la procura aveva acceso questo faro su Fondazione Milano Cortina, si era aperta la questione se questo ente fosse di diritto pubblico o di diritto privato.
E fa tutta la differenza del mondo questo.
E fa tutta la differenza del mondo perché le ipotesi di reato fatte dalla procura riguardano un ente di diritto pubblico che si muove in quest'ambito, come ha tutta l'impressione di essere, dobbiamo
perciò
essere.
Perciò per questo trasformarlo in privato. Adesso quel decreto sostanzialmente è all'attenzione della procura che l'ha rimandato alla Corte Costituzionale.
Allora, la procura si era rivolta appunto al giudice, al Tribunale di Milano, chiedendo appunto che intervenisse su questa questione, e la GIP ha sostanzialmente dato ragione a quella che era la lettura della procura fino a questa fase preliminare, rimandando quindi la valutazione alla Corte Costituzionale. Quindi questo, per farla breve, non adesso ci saranno dei tempi istruttori, quindi insomma non si arriverà a una soluzione di questa vicenda in tempo utile, diciamo, per prima dei giochi olimpici invernali, però appunto resta questa grossa questione soprattutto di trasparenza, di come sia stata gestita, ecco, l'organizzazione dei giochi olimpici invernali. Che
sono a rischio le Olimpiadi?
Non nel loro svolgimento, diciamo, però questa decisione di oggi della giudice per le indagini preliminari di Milano ci dice molto su come vengano gestiti in maniera assolutamente poco trasparente, se vogliamo essere eufemistici, le organizzazioni di un cosiddetto grande evento.
Certo, grazie Luca Parena, a te ti lasciamo andare, Chiara Manetti invece la teniamo con noi perché Chiara Manetti è stata oggi alla presentazione di alcuni dati molto allarmanti su Milano riguardo alla violenza di genere. Prima che ce li spieghi, salutiamo però la nostra ospite Elisabetta Canevini, presidente della quinta sezione penale del Tribunale di Milano, coordinatrice del gruppo di lavoro sulla violenza di genere. Benvenuta Canevini.
Buonasera a voi, grazie dell'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie a lei. Allora Chiara, quali sono questi dati?
Allora, come dicevi giustamente, oggi il Tribunale di Milano ha diffuso questi dati sui processi per i reati orientati dal genere, quindi insomma legati alla violenza di genere. Che cosa ci dicono? Allora, ci mostrano un fenomeno sempre più giovane, perché crescono gli autori tra i 18 e i 31 anni e aumentano anche le denunce delle ragazze tra i 18 e i 25. E è un segnale che questa violenza di genere entra molto presto nelle relazioni e che evidentemente questi modelli patriarcali che hanno caratterizzato le generazioni precedenti, insomma, stanno caratterizzando anche queste nuove generazioni. E io farei una domanda alla nostra ospite subito. Appunto, come coesistono questi due aspetti? Cioè, si abbassa l'età sia delle vittime che degli autori di reato?
Beh, coesistono perché sono reati che si realizzano in un contesto di relazione, quindi normalmente la relazione tra pari è tra coetanei o con poca differenza di età. E purtroppo le nuove generazioni sono dotate di sistemi di controllo continui, perché hanno il possesso di telefoni cellulari che hanno strumenti GPS, strumenti di localizzazione, di verifica delle chiamate uscite, ricevute, eccetera, che consentono di instaurare proprio la relazione affettiva sulla base di quello che inizialmente magari è un controllo reciproco frainteso come gesto di fiducia da un lato, nel senso che ti faccio vedere tutto di me, e di affetto dall'altro, mi vuole così bene che vuole sempre sapere dove sono o cosa faccio, ma molto presto si trasforma appunto in una dimensione ossessiva di controllo e di possesso dalla quale comincia già a diventare difficile uscire.
Dunque, dottoressa, ci faccia capire meglio, queste nuove dinamiche sociali che coinvolgono anche l'uso della tecnologia da parte dei più giovani, in qualche modo hanno inciso su un aumento della violenza di genere tra i più giovani, o rispetto al passato sta emergendo quello che era un tempo un sommerso, ma che comunque accadeva lo stesso?
Allora, questa è la nostra speranza, nel senso che noi comunque lavoriamo seriamente perché si comprenda che si può avere fiducia nelle istituzioni, che le istituzioni ci sono, che c'è una grandissima attenzione, c'è un grandissimo lavoro, una grandissima attenzione a fare le cose per bene e a farle in modo da tutelare le persone che sono a rischio molto spesso della loro incolumità fisica prima ancora che del loro equilibrio emotivo e psicologico, e quindi siamo convinti che almeno parte degli aumenti e delle denunce derivino dal fatto che c'è più fiducia nell'istituzione, più lavoro di rete, più consapevolezza del fatto che alle domande possono essere date delle risposte e delle risposte serie e competenti. Dall'altra parte, certo è che i numeri sono sempre in aumento e quindi temo anche che ci sia ancora una troppo vasta diffusione di questo genere di condotte e della convinzione appunto che all'interno di una relazione affettiva si possa parlare di possesso, di controllo e di rifiuto del no.
Senta, Elisabetta Canevini, oggi avete anche parlato di vittimizzazione secondaria perché i tempi dei processi si riducono. Ecco, può spiegare agli ascoltatori e alle ascoltatrici in che modo questo appunto c'entra con la vittimizzazione secondaria? Che cosa vuol dire che riesce ad aiutare, insomma, in qualche modo la donna vittima di reato?
Dottoressa, faccio il poliziotto cattivo, abbiamo giusto pochi secondi, quindi le chiedo di essere breve.
Sì, dunque la vittimizzazione secondaria vuol dire causare ulteriore effetto dannoso alla vittima del reato all'interno del processo e quindi innanzitutto non essere ascoltata come si deve con le giuste domande, con il giusto rispetto, che non c'entra niente col poi valutare quello che ascoltiamo. E i tempi del processo incidono molto perché ovviamente più si è vicini all'origine del racconto, all'inizio dell'emersione, al momento della denuncia, è più difficile che ci siano dei condizionamenti poi sulle dichiarazioni, che possono essere sia esterni molto spesso dai nuclei familiari e dai centri di amicizia che cercano di convincere di non infilarsi in questo percorso della denuncia, ma anche di coinvolgimento affettivo. In fondo, appunto, più ci si allontana dal momento in cui si è state messe in sicurezza, più ci si sente tranquille e meno si ha voglia di ritornare a raccontare quelle vicende. Quindi c'è il fenomeno delle cosiddette ritrattazioni, che poi non sono altro che un ritorno a una dimensione più tranquilla della propria esistenza affettiva.
Grazie mille. La ringraziavamo davvero, c'è tanto lavoro da fare ovviamente anche per voi, dottoressa Elisabetta Canevini, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, ricordatevi che noi ci siamo comunque, lavoriamo seriamente.
Assolutamente. Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale di Milano, grazie Chiara Manetti.
Grazie a te Mattia.
Subito linea Martina Stefanoni Esteri, poi ci risentiamo dopo.